File 6, pagina 33. Il diario di Gabriele Pujatti. Una volta rientrato a casa dalla prigionia, Gabriele Pujatti affidò i suoi drammatici ricordi a un diario, tenuto su un quaderno a righe, gelosamente conservato dai suoi familiari anche dopo la sua morte. Per quanto steso in un italiano comprensibile, preferiamo proporre qui un testo aggiornato e semplificato per rendere più agevole la lettura e la comprensione del diario e favorirne la conoscenza. Da pagina 65 proponiamo il diario originale nella scansione effettuata da Aldo Dionisio per conto del Centro Culturale Gio Maria Concina. Ore 11:45 del giorno 2/12/1944. Arrivo da Sacile, dove mi sono recato per affari familiari. Giunto al confine fra Maron e Puglia, due camicie nere mi fermano e mi chiedono i documenti. Consegnati loro i documenti, mi dicono di presentarmi al capitano Vettorini, che trovo in piazza a Puglia. Nota: il capitano Arturo Vettorini era capo della famigerata banda nera Vettorini-Capellin, uno dei nuclei collaborazionisti più efferati, responsabile di numerosi arresti, torture e uccisioni. Il capitano fu arrestato e fucilato con altri 8 componenti della banda il 30 aprile 1945. Numerosi altri vennero condannati dalla Corte d'Assise straordinaria di Udine e in seguito amnistiati. Fine della nota. Terminato il rastrellamento, vengo caricato prima sul rimorchio con i miei compaesani, poi, non so perché, mi passano dal rimorchio alla macchina assieme ai partigiani e comincio ad avvilirmi. Una volta arrivati alle carceri di Pordenone, chiedo al tenente Leschiutta di essere aggregato ai compaesani e mi concede di unirmi a loro. Nota: il tenente Angelo Leschiutta fu l'iniziatore della banda Leschiutta, attiva a partire dal 1944. La banda, composta da una dozzina di uomini legati al 4 battaglione fascisti friulani del 5 reggimento della milizia di difesa territoriale di Stanza Pordenone, fu responsabile di rastrellamenti, saccheggi e omicidi. Sede operativa della banda, nonché luogo deputato a servizi e torture, erano le casermette di via Molinari. Fine della nota. Da una guardia delle carceri veniamo tutti accompagnati in un rifugio, dove rimaniamo per qualche ora. Più tardi vengo destinato alla cella 16 bis, ove rimango fino all'8 dicembre. 11 dicembre. Vengo scortato a prendere il treno, sul quale mi comunicano che, assieme ai miei compagni, avremmo raggiunto Gorizia. 11 dicembre notte. Superata Gorizia, i miei compagni discutono su come scappare dal treno. Io non mi sento di farlo e dico loro che seguano pure i propri propositi, ma quanto a me, viaggerò fino a destinazione. 12 dicembre. Continuando il viaggio, dopo poche ore arrivo a Villach, dove resto fermo per qualche ora. Nota: Villach, città della Carinzia nel sud dell'Austria, per la sua importanza logistica nella Seconda Guerra Mondiale, subì una quarantina di bombardamenti aerei. Fine della nota. Guardando fuori dal finestrino del vagone merci sul quale viaggiavo, scolgo un italiano che camminava per la strada coperta di neve e gli domando se in quella città si vivesse bene o male, convinto di rimanerci. Quello mi rispose che si stava discretamente. Purtroppo però, poco dopo sento che il convoglio riprende a muoversi, così riparto per destinazione ignota. Dopo 3 giorni di viaggio, nella stazioncina di un paese di cui non ricordo il nome, ci servono un quarto di litro di caffè, acqua e nient'altro. Si prosegue, arriviamo a Monaco di Baviera, poi di là si riparte e dopo un'ora e mezza si arriva a Dachau. Ci fanno smontare dal convoglio e a piedi attraversiamo il paese. Qualora qualcuno avesse avuto l'illusione di poter trovare un posto dove stare meglio, alla sola vista del paesaggio ogni speranza sarebbe svanito. È un paese completamente militare. Si vedono circolare soltanto le SS. Nota: le SS, in tedesco Schutzstaffeln, ovvero squadre di protezione, erano un'organizzazione paramilitare del partito nazista formata nel 1925. Durante la Seconda Guerra Mondiale detennero giurisdizione su tutti i campi di concentramento e la supervisione su tutte le nazioni conquistate dalla Germania. In questa veste commisero innumerevoli crimini di guerra ai danni della popolazione civile. Fine della nota. Dopo 3 o 4 chilometri di strada a piedi, arriviamo in un campo fornito di diverse baracche di legno. Ci portano in un immenso cortile e ci danno l'ordine di spogliarci. Domando a un francese che parlava l'italiano, incaricato di darci istruzioni, come avremmo potuto trascorrere il tempo là dentro. Egli mi rispose: «Non dubitare, troverai il modo di passare quei 3 giorni che ancora ti rimangono». Comincio a rassegnarmi e penso che ormai in Italia non ci tornerò più. Ci fanno entrare in una sala dove ci tolgono tutto quello che avevamo indosso, ci danno un paio di pantaloni stracci, una giacca senza fodera e una camicia, ci portano al bagno per la disinfezione. Arrivato nella sala vedo dei veri scheletri viventi, qualcuno in piedi che si faceva il bagno, altri a terra a causa del fatto che a quei disgraziati mancavano le forze di reggersi in piedi. A quella vista qualcuno di noi incominciò a piangere. Terminato il bagno, veniamo condotti nella baracca denominata 19A, baracca blocco chiuso. Era sera, cominciavamo ad avere fame, ci radunano tutti per il rancio, penso, meno male che qualcosa si mangia. 3 ore di fila per prendere una tazza di acqua calda e un pezzettino di pane ammuffito. Terminato di mangiare quella porcheria, siamo andati a letto. Ho dormito tutta la notte. 18 dicembre. Sveglia alle ore 4:30. Adunata e appello per tutti i componenti della baracca. Caffè poi per circa 3 ore, con 30-35 gradi sotto lo zero. Siamo rimasti scalzi indossando solo abbigliamento estivo. Il rancio consisteva in una tazza di caffè al mattino, una tazza di minestra di rape e carote a mezzogiorno, 140 grammi di pane che doveva bastare per tutto il giorno e 20 grammi di margarina la sera. I 2 giorni seguenti passarono normalmente. 21 dicembre. Alle 7 circa del mattino, adunata per tutta la baracca e ci portano a fare il bagno. Fuori dalla sala ci spogliano e ci lasciano circa mezz'ora nudi con 35 gradi sotto zero. Poi ci portano in sala e ci si lava prima con acqua calda e poi fredda e ci accompagnano a pesarci. Il mio peso normale era di 73 kg, ora ne peso 67, comincio a calare. Nel tragitto di ritorno alla baracca noto 3 carri carichi di veri cadaveri. Qualcuno si muoveva ancora, trainati da altri cadaveri in condizioni appena migliori, dirigersi verso il crematorio. Arrivati in baracca ci assegnano un triangolo rosso e il numero 135508. Triangolo rosso vuol dire prigioniero politico. Poi passiamo alla tosatura dei capelli, tagliati con il rialzo e con il ferro da barba in mezzo. 22, 23, 24 dicembre, giorni trascorsi regolarmente, qualche bastonata inferta a qualcuno, ma io me la cavo abbastanza bene. 25 dicembre, avverto un forte dolore al naso e febbre, chiedo di essere visitato, il medico, triangolo verde, segno di un criminale, mi visita e poi mi parla in tedesco, cosicché non capisco nulla. Ritorno in branda, credo di aver la febbre alta, ho sete e non posso bere perché l'acqua è infetta. Resisto ancora per qualche ora, poi mi decido e barcollando raggiungo il gabinetto, apro il rubinetto e faccio per bagnarmi le labbra, quando l'attendente del capo baracca apre la porta e mi vede, prende nota del mio numero di matricola e se ne va. A mezzogiorno sento chiamare 135508 dal capo baracca. Ho la faccia che si incomincia a gonfiare, febbre e forti dolori alle narici. Mi presento, mi parla in tedesco. Non comprendo e cerco di fargli capire che non comprendo. Mi dà due potenti schiaffi, vedo le stelle. Per qualche ora non potevo resistere dal mal di testa. Deciso a non voler più mangiare, in modo da farla finita al più presto, mi metto a letto, quando, a un certo momento, il capo Stube, capo camerata, tedesco ma non tanto cattivo, mi disse di alzarmi e andare a mangiare. Non volevo, ma poi vennero i miei paesani e finì con il cedere. 26 dicembre. Vengo ricoverato all'ospedale, nulla di straordinario. Stesso vito di fuori e stessa cura anche. Il 29 dicembre mi accorgo di avere le guance a livello del naso, gli occhi quasi chiusi. Mi sottopongo a visita medica e mi sento dire crematorio. Capii solo questa parola e mi misi a piangere. Dopo 2 o 3 ore vedo arrivarmi vicino una barella. Pensai, è giunto il momento per me, non resta che rassegnarmi. Invece vedo l'infermiere salire al terzo piano della mia branda e portare giù un morto. Forse era morto già da 4 o 5 giorni, perché da quando sono entrato in ospedale non ho mai visto che gli dessero da mangiare. Nei giorni che seguirono il mio stato di salute andò migliorando e l'8 gennaio uscì dall'ospedale e ritornai in baracca, dove non trovai più nessuno dei miei compaesani, solo Ivo, che era rientrato anche lui il giorno prima dall'ospedale con la polmonite. Benito, Carletto e tutti gli altri erano partiti per il lavoro. 10 gennaio 1945. Solito bagno con acqua calda e fredda. Qualcuno ci rimane sotto la doccia, passa il carro che lo raccoglie e penso che verrà anche la mia volta. Ci accompagnano alla pesatura, peso chilogrammi 61 e 300 grammi. 11 gennaio, adunata generale, viene formato un convoglio chiamato il treno volante. Si sentono delle chiacchiere secondo le quali è il convoglio più fortunato partito da Dachau. 12 gennaio. Arrivo del convoglio al casello numero 13. Su questo punto abbiamo sostato 4 giorni. Dalle SS siamo passati sotto il controllo della Wehrmacht, l'esercito. Si incomincia a star meglio. Il pane al posto di 140 grammi viene portato a 0,5 chilogrammo, una densa minestra a mezzogiorno e una alla sera. 16 gennaio. Si torna sotto controllo delle SS e si parte. Arriviamo dopo 2 giornate di viaggio senza mangiare a Fulda e ci danno la stessa roba di Dachau. Nota: Fulda è una città situata nell'est dell'Assia in Germania, vicino alla frontiera con la Baviera. Fine della nota. Al mattino del giorno 18 ci consegnano pala e piccone e ci portano al centro della stazione e si comincia a lavorare, aggiustare binari. Verso le ore 10 si sentono le sirene dell'allarme aereo. Ci raduniamo, credendo di allontanarci dalla stazione, ma purtroppo il boia, un caporal maggiore polacco, a forza di frustate ci fa capire che di là non ci si deve muovere. Sopraggiunge la prima ondata di bombardieri che cominciano a sganciare il carico esplosivo. Le SS scappano. Ne approfitto per raggiungere una casa distante pochi metri. Vi entro per vedere se trovo qualcosa da mangiare mentre il bombardamento continua. Entro in questa casa e trovo già Ivo, che prima di me si era rifornito abbastanza. Lì faccio un discreto bottino di burro e marmellata e scappo per andare a rifugiarmi in qualche luogo riparato per gustare il frutto della mia truffa. Percorsi pochi metri, la casa, colpita in pieno da una bomba, crollò. Terminato il bombardamento ci fanno fare la adunata. Di 525 si era rimasti 332, gli altri 159 erano morti sotto il bombardamento, il resto feriti. Il giorno 17 gennaio ci venne diminuita la razione del pane. Al posto di un pane ogni 6 ci venne dato uno in 8. Ora la fame comincia a farsi sentire meno del solito e non so il perché. Forse l'intestino si è ristretto. Ciò nonostante si lavora 12 e anche 14 ore al giorno, sempre a riattivare la ferrovia. Ogni tanto qualcuno cade senza più rialzarsi. Penso che molto probabilmente quel giorno verrà anche per me, e forse non sarà tanto lontano. Per qualche giorno sto come il solito, non riscontro nulla di anormale. Pagina 50.